sogno di un miracolo. Trasforma la mia vita ed il mio stato. Da tempo a me la luce è andata via, sta morendo pure la mia allegria, insieme ai miei sogni cancellati. Lazzaro, sentì la tua voce quando quella pietra si spostò e dopo 4 giorni eri risuscitò. Maestro, non c'è altro che io possa far, so che nel tuo nome c'è tutto il potere. Ho bisogno tanto di un miracolo. Rimuovi la mia pietra e chiamami per nome. Cambia la mia storia, ridai vita ai miei sogni. Trasforma la mia vita, aspetto un miracolo. E toccami adesso, io voglio uscire fuori.
Sogno di un miracolo, trasforma la mia vita ed il mio stato. Da tempo in me la luce è andata via, sta morendo pure la mia allegria, insieme a tanti sogni cancellati.
Lazzaro, sentì la tua voce quando quella pietra si spostò e dopo 4 giorni eri risuscitò.
Maestro, non c'è altro che io possa fare, so che nel tuo nome c'è tutto il potere. Ho bisogno tanto di un miracolo.
Rimuovi la mia pietra e chiamami per nome. Storia, ridai vita ai miei sogni, trasforma la mia vita, aspetto un miracolo e toccami adesso, io voglio uscire fuori,
risuscitami,
tu sei la vita stessa, la forza che c'è in me. Di Dio che mi porta a vincere,
Signore, sei tutto in me, già sento la tua voce che mi chiama a vivere una storia di potere.
Rimuovi la mia pietra e chiamami per nome. Trasforma la mia vita, aspetto un miracolo e toccami adesso, io voglio uscire fuori. Rimuovi la mia pietra e chiamami per nome, cambia la mia storia, ridai vita ai miei sogni. Aspetto un miracolo e toccami adesso, io voglio uscire fuori, risuscitami.
Thank you. quando io vedrò tutto ciò che hai per me. Faccia a faccia ti vedrò, inondato io sarò, butti via la mia paura con la luce del tuo abbraccio, del tuo amore io bisogno e per sempre sarò libero. Sulle strade tutte noi in tua presenza gioirò, saliranno i canti al cielo verso te.
Il mio cuore darà
Grazie Gesù, grazie Signore. Siamo qui riuniti, Signore Dio, per chiederti questa sera di benedirci. Oh Signore, sia il tuo Spirito, Padre, ancora in questa sera a donarci la tua preziosa parola. Noi sappiamo, Signore, che in questa sera, se vogliamo realmente realizzare, oh Signore Dio, la pace nel nostro cuore, se vogliamo realmente realizzare la potenza di Dio nella nostra vita, dobbiamo aprire il nostro cuore a te. E questa sera, Signore, siamo qui non per venire davanti a te con parole, ma siamo qui per venire col nostro cuore e per chiederti, oh Signore, guarda i nostri cuori, Signore Dio, e questa sera rispondi, Signore Dio, a tutte quelle anime che sono venute in questo luogo per ascoltare la parola di Dio, per ascoltare la parola che disse il Signore a Mosè: io sono l'Eterno. Oh, tu sei l'Eterno che ci guarisce, che ci sana, che ci dona il santo e puro amore. Così benedici questa riunione, Signore. Te lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo, che applaudiamo. Benedetti in eterno. Amen. Alleluia. Vi invito a prendere Prima Corinzi capitolo 6 dal verso 12 al verso 20. Il Signore Gesù Cristo vi benedica tutti quanti. Il messaggio di questa sera porta per titolo consulenza matrimoniale con Dio. È un messaggio molto importante, perché sappiamo che alla luce della parola di Dio noi siamo la sposa di Cristo, e attraverso questo messaggio questa sera vogliamo esaminare a che punto è il nostro matrimonio con Dio. E ripeto, dalle Sacre Scritture, Prima Corinzi capitolo 6 dal verso 12 al verso 20, il tema è consulenza matrimoniale con Dio. Dio sia lodato e benedetto in eterno. Ogni cosa mi è lecita, ma ogni cosa non è utile. Ogni cosa mi è lecita, non però sarò per cosa alcuna reso soggetto. Le vivande sono per il ventre e il ventre per le vivande, e Dio distruggerà quello e queste cose. Ma il corpo non è per la fornicazione, anzi per lo Signore, e il Signore per lo corpo. Ora Dio, come Egli ha resuscitato il Signore, così ancora risusciterà noi per la sua potenza. Non sapete voi che i vostri corpi sono membra di Cristo? Torrò io dunque le membra di Cristo per farne membra d'una meretrice? Così non sia. Non sapete voi che chi si congiunge con una meretrice è uno stesso corpo con essa? Perciò che i due, dice il Signore, diventeranno una stessa carne. Ma chi si è congiunto col Signore è uno stesso spirito con Lui. Fuggite la fornicazione, ogni altro peccato che l'uomo commette fuori del corpo. Ma chi fornica pecca contro il suo proprio corpo. Non sapete voi che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi, il quale avete da Dio, e che non siete a voi stessi, poiché siete stati comperati con prezzo? Glorificate dunque Dio col vostro corpo e col vostro spirito, i quali sono di Dio. Vogliamo dire amen? Accomodatevi, gloria al Signore. E questa sera siamo di fronte alla parola del Signore per avere un contatto diretto e per fare una personale consulenza. Sapete che il lavoro pastorale non consiste soltanto nel predicare, ma vi devo dire che c'è un vasto lavoro che viene fatto proprio attraverso la consulenza: ascoltare le persone, ascoltare le domande che ti pongono e rispondere attraverso l'unico potente strumento che Dio ci ha dato, che è la sua parola e il suo spirito nella nostra vita. Questa sera noi vogliamo esaminare alcuni versi importanti della parola di Dio per comprendere come ci troviamo vicini di fronte al ritorno del Signore, come ci troviamo nella condizione spirituale. Vi posso fare subito notare che molte volte può capitare nei primi tempi di andare in chiesa, ascoltare. Quando parlo di chiesa non mi riferisco a struttura, ma parlo della congregazione, quindi dei membri del corpo di Cristo. Ascoltare, stare lì, offrire un canto a Dio, avere la gioia di cantare al Signore, ma magari quando si apre la Bibbia a quel punto non si sente più quel richiamo verso quella parola che vogliamo ascoltare, e allora si tende ad uscire fuori. Non è di tutto, ma mi è capitato nel corso degli anni di vedere chi non riesce a sopportare proprio la parola del Signore. Ho visto alle volte, quando questo libro si è aperto e abbiamo cominciato a predicare, che qualcuno si è manifestato, le potenze del male si sono manifestate, che non possono ascoltare la parola di Dio, perché la parola del Signore è spirito e vita e mette in risalto quelle nudità interiori che hanno la necessità di incontrarsi con Dio per essere mutati. Chi siamo? Intanto partiamo dalla prima domanda di questa sera: chi siamo? Biblicamente siamo la sposa di Cristo, scelta per essere appartata dal mondo, uscire fuori da Babilonia. Sappiamo che Babilonia indica confusione religiosa, confusione di un sistema che non è solo religioso, ma un sistema sociale che porta allo squilibrio e, come spesso abbiamo ascoltato, porta a quello che è tutto contrario alla santa e pura moralità. Noi, quale sposa di Cristo, siamo stati chiamati da Dio a fare una scelta. Ad Abramo fu detto: esci fuori da Ur dei Caldei, lascia il tuo parentato. E quest'uomo decise di fare ciò che Dio gli aveva ordinato. Noi siamo oggi chiamati a prendere una decisione, e non vi sto qui dicendo: non trattate i parenti, non trattate gli amici. Non è questo il messaggio che voglio lanciare. Voglio lanciare un messaggio più importante di questo, ed è: non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, ma dedicatevi a Dio. Qui la scrittura ci dice chiaramente: ogni cosa mi è lecita. E cita l'apostolo San Paolo le vivande, cita l'apostolo San Paolo quello che può dare beneficio al nostro ventre. L'apostolo San Paolo è colui che scriverà, tra i tanti versi che troviamo nel Nuovo Testamento, quel verso importante che dice: cattive compagnie guastano buoni costumi. Certo che se io cammino con qualcuno che mi parla del Signore, la mia vita subirà un cambiamento e quel messaggio mi aiuterà ad essere una creatura in Cristo. Ma se io cammino invece con chi si comporta malamente e commette peccato, è normale che prima o poi rischio di crollare. La Bibbia dice non a caso: fuggite il male. La Bibbia non dice a caso che Giuseppe stesso fuggì e i suoi vestimenti rimasero nelle mani di quella donna che voleva approfittare di Giuseppe. Ecco che noi dobbiamo scappare a tutto ciò che può essere pericoloso per noi. Fuggite il male. Dice la scrittura: resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Dobbiamo vivere lontani da tutto quello che è tenebra e tutto quello che è oscurità. Perché tutto scomparirà, tutto finirà, il mangiare, il bere, tutto quello che noi giornalmente per noi è lo scopo della vita terminerà. Ma una cosa durerà in eterno: il cielo e la terra passeranno, ma le sue parole non trapasseranno giammai. E noi siamo le lettere di Dio, facciamo parte del piano del Signore. Quindi intanto siamo partiti con la prima grande risposta: noi apparteniamo a Cristo, siamo la sposa di Cristo. Come si deve comportare la sposa di Cristo? Qual è il corso della vita che deve fare? Abbiamo detto alcune cose alla luce della parola di Dio che sono importanti e vogliamo continuare su questo. La Bibbia ci dice qualcosa di importante che fu detto in Seconda Cronache, capitolo 15. Voglio leggervi quello che avvenne: lo Spirito di Dio fu sopra Azaria ed egli profetizzò e disse queste parole: ascoltatemi Asa e tutto Giuda e Beniamino, il Signore è stato con voi mentre voi siete stati con Lui, e se voi lo ricercate voi lo troverete, ma se voi l'abbandonate egli vi abbandonerà. Noi non possiamo pretendere che Dio vada dietro al nostro modo di vita. La Bibbia ci dice che il Signore nel suo parlare è stato chiaro e ci ha trasmesso il suo pensiero in modo chiaro e concreto. Disse a quella donna che aveva commesso adulterio: va e non peccare più. Quindi è un abbandono del vecchio sistema di vita. L'apostolo San Pietro dirà: ravvedetevi e ciascun di voi sia battezzato nel nome del Signore Gesù Cristo. È una condizione di abbandono del vecchio sistema di vita. Possiamo ancora continuare a andare al Signore che dirà: lascia i morti seppellire i morti, ma tu va e seguitami. Il Signore dirà: prendi la croce e seguitami. Cari nella grazia, l'Evangelo è la storia di vite cambiate, lo abbiamo detto molte volte. E se questo Evangelo non produce in noi, perché noi non vogliamo che esso produce questo frutto, fare un cammino con Dio è come camminare seguendo non Dio, ma un'istituzione religiosa. Noi abbiamo bisogno questa sera, attraverso questa consulenza matrimoniale con Dio, di capire realmente cosa vogliamo da Dio. Solitamente quando si parla con le coppie si sente quello che l'uomo si aspetta della donna e quello che la donna si aspetta dell'uomo, e cerchi poi di andare a cucire il tutto sotto una parola importante che si chiama amore, che si chiama alle volte anche sopportazione, che si chiama molte volte rispetto. Malgrado ci sono delle cose che non vanno come una persona si era immaginata. Sapete quante coppie stanno insieme, si sono sposate e all'inizio erano felici quando erano fidanzati, ma quando sono giunti al matrimonio, ad un certo punto hanno avuto dentro di loro un blocco. Questo l'ho visto molte volte. Non hanno la forza di dire la verità, ma dentro il loro cuore non hanno più amore verso il marito o non hanno più amore verso la moglie. Che cosa è successo, cari nella grazia? Sapete, molte volte è difficile curare certe coppie, si lavora e si cerca di tirare fuori quei sentimenti che sono scomparsi, e stai lì a cercare di cucire quelle parti che sono state spezzate. Allora magari ascolti il marito che dice: oh, ma lei non è più dolce con me. Ascolti la moglie che ti dice: ma lui non mi porta più manco un fiore. E stai lì a fare consulenza e a capire cosa si aspetta una donna dal suo marito. Non si aspetta alle volte il denaro, non si aspetta la ricchezza, ma si aspetta una carezza, si aspetta un mazzo di fiori, si aspetta quelle cose che sono un segno che dice: ti amo. E idem, la stessa cosa, il marito si aspetta che la donna non sia, come magari la vede durante il matrimonio e non prima del matrimonio, una persona che è diventata chiusa, una persona che si occupa ormai semplicemente magari solo dei figli e della sua personale vita. Ne ho ascoltato tanto e c'è tanto da dire intorno a ciò, ma sto semplicemente prendendo dei frammenti per fare comprendere che è difficile andare dietro tante situazioni. Ma spesso io pongo una domanda importante che aiuta e convince quelle persone a comprendere cosa sarebbe la loro vita. Dico loro: cosa sarebbe la tua vita senza tua moglie? Bruttissimo. Ti alzeresti la mattina e tutte quelle che oggi sono diventate anche abitudini, sesti all'interno della casa, ti verrebbero a mancare. E cosa sarebbe, moglie, la tua vita senza tuo marito? Verrebbe a cambiare tutto. Il diavolo viene e dice: oh, ma ne troverai uno migliore, oh, ma ne troverai una migliore. Se ne trova sempre uno peggiore, ve lo posso garantire, perché fuori dalla benedizione di Dio c'è solo maledizione. Quindi va in questa sera affrontato il grande problema di riflettere e di capire che Dio ci ha dato qualcosa per la quale dobbiamo essere felici, dobbiamo essere contenti. Noi spesso ci lamentiamo per quello che abbiamo attorno, ma non ci rendiamo conto che c'è chi sta più male di noi, c'è chi sta soffrendo. Consulenza matrimoniale con Dio. Adesso, partendo da questo esempio che abbiamo preso, vogliamo cominciarci ad avvicinare al nostro rapporto con Dio, e abbiamo bisogno di capire questo rapporto come va. Sì, dal lato umano noi possiamo tirare fuori tanti sentimenti, possiamo parlare tanto del matrimonio, ma dal lato spirituale adesso la cosa si complica. Dice la scrittura che chi si unisce con una persona diventa una stessa carne con quella persona, ma chi si è congiunta col Signore è diventato uno stesso spirito con Dio. E uniti con lo Signore significa essere condotti. Noi troviamo che è scritto che Elia era il profeta del Signore e camminava con Dio, tutte le sue giornate erano comunione con Dio, stava sopra la montagna per avere comunione con Dio. Anche Enoch camminò 300 anni col Signore e poi fu preso e rapito come lì e portato nel cielo. Allora vogliamo riflettere e vogliamo cominciare ad analizzare questa sera la nostra vita matrimoniale, se è simile a questi uomini. Come ho detto ieri, l'unica chiesa che sarà rapita non è una chiesa che ha una denominazione e dietro quella denominazione pensa di essere salvato. Non è una chiesa che pensa, oh io so tutto, ma è la chiesa che ha un sentimento puro d'amore verso Dio. E questa sera dobbiamo capire questo. Se questo sentimento d'amore verso Dio è un sentimento puro, un sentimento non ibrido, non un sentimento dove noi siamo lì a dire oh ma io ho Dio, ho la religione, ho fatto confessione dei miei peccati. Vi ricordate il fariseo e il pubblicano? Il fariseo sta lì ad elencare che digiunava, che si appartava, mentre il pubblicano sta lì a mettere in risalto il vero suo grande problema. Amava Dio e voleva cambiare da quella situazione. Ieri nel lavoro che noi facciamo sono stato molto gioioso tra sentire naturalmente le anime, domande, e quello che naturalmente il Signore ci dà di poter riflettere insieme. Ma quello che ha toccato il mio cuore, oggi sono stato a Trapani e ho pensato tutto il giorno a queste parole, è stato un fratello qui presente, un'anima nuova che sta frequentando da pochissimi mesi, che ad un certo punto mi ha chiamato in un angolo e mi ha detto io mi voglio convertire. Quelle parole sono entrate dentro di me. Io mi voglio convertire. Che significano queste parole? Io credo che il fratello ha capito una cosa importante, che non è il frequentare questo luogo che significa conversione. Non è l'essere in una chiesa che significa la conversione. La conversione è qualcosa di totale. È come quando tu dici adesso io mi sposo. E quando ti sposi tu non puoi dire voglio ritornare a fare il fidanzato. Ma quando accetti il matrimonio, esso è nella buona e nella versa sorte. Questa sera io non lo so, cari nella grazia, quanti di noi abbiamo questa pura, vera certezza, ma io vi voglio dire una cosa, non conta se ha 10 anni, 15 anni, 20 anni, 30 anni che frequentiamo una chiesa, ma questa sera il vero sentimento dovrebbe farci dire io mi voglio convertire. Il Signore è stato con noi perché noi siamo stati con Lui. Se noi non lo lasciamo, Egli non ci lascerà. Ma se noi lo abbandoniamo, come possiamo pensare che Dio stia dalla nostra parte? Come possiamo abbandonare il Signore? Anche con l'illusione religiosa lo possiamo abbandonare. Possiamo noi abbandonare con l'illusione religiosa? Sì, il fariseo col suo sistema di vita, che già si sentiva perfetto perché stava seguendo la legge, perdette di vista il vero scopo del suo matrimonio con Dio, l'amore. Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente, con tutta la tua anima, con tutto ciò che è in te, e amerai il tuo prossimo come te stesso. E questo è il matrimonio, cari nella grazia, con Cristo. È come quando una coppia si presenta per unirsi in matrimonio escono fuori quelle parole importanti. Prometto davanti a Dio e ai testimoni, al popolo, di esserti fedele nella buona e nell'avversa sorte. Cari, nella grazia, questa promessa, questa sera, portiamola lungo questo canone biblico. Noi abbiamo scelto Gesù, noi abbiamo scelto di avere un'esperienza genuina con Dio. E credetemi, è più facile che cambi un uomo che vive nel peccato, ma che a un certo punto entra in crisi, che un uomo che attraverso la religione pensa di aver ottenuto tutto. Ha la propria chiesa, il proprio pastore, i propri fratelli, le proprie sorelle. Nel cielo non ci sono gli steccati. Nel cielo non c'è che saremo divisi a step, a porzioni, ma saremo tutti quanti. Vi sarà un solo pastore e un solo gruppo chiamato chiesa, sposa, corpo di Cristo, pecore del Signore, che staranno col Signore. Vogliamo applaudire e benedire il nome di Gesù. Alleluia. Ieri abbiamo parlato di Giuda. Giuda era un apostolo, Giuda era l'amministratore, teneva lui i soldi, era un uomo alla quale era stata data fiducia, non era una persona che non gli era stata data fiducia. Quindi possiamo dire che era una persona importante nel contesto chiesa. Ma dove avvenne la grande separazione? Avvenne proprio nel fatto che lui pensava di conoscere più del maestro. Lui pensava che poteva sindacare il maestro stesso. Lui pensava che per certi versi il maestro era diventato un ostacolo. Abbiamo visto alcuni versi come quelli contenuti in Giovanni capitolo 12, dove Maria prese quell'olio profumato e lo versò nei piedi del maestro. E noi abbiamo trovato, per parola di Dio, che Giuda mise in discussione quell'azione. E mise in discussione quell'azione con qualcosa di intelligente. Utilizzò lo stesso sistema che nel principio, nel libro della Genesi, il serpente mise in discussione quello che Dio aveva detto. Cioè che non dovevano mangiare del frutto perché avrebbero incontrato la morte. Nel contesto qui citato, Giuda disse si poteva vendere quest'olio e il ricavato dare ai poveri. Vedete, era una mente organizzativa, ma era anche una mente malata, perché attraverso quel denaro lui voleva cercare di recuperare soldi, perché si scoprì che Giuda rubava. Pensate che il Signore non vedeva questo? Il Signore vedeva tutto questo. E come vi ho sempre detto, all'interno di una chiesa, se ci sono 12 persone, abbiamo purtroppo la negativa possibilità che ci sia un Giuda Iscariote. In 120 saranno 10, in 1200 saranno 100. Ma quello che voglio farvi notare, il contesto di Giuda fu così pericoloso che, se voi leggete in Marco capitolo 14, anche i discepoli andarono dietro a quello che Giuda quasi quasi aveva proposto. Come al tempo di Mosè, alcuni andarono dietro a Datan, Abramo e Core. Come in ogni tempo, cari nella grazia, ci sono stati degli uomini che hanno ricevuto da Dio un incarico, ma che a un certo punto usciranno fuori col proprio ragionamento e il proprio intelletto. Dove voglio arrivare questa sera? Dove si vedrà la natura di Giuda Iscariote? Giuda era capace, Giuda era tra gli apostoli quando ritornarono, i demoni ci sono sottoposti! E il Signore disse, rallegratevi piuttosto che il vostro nome è scritto nel libro della vita, e non che i demoni vi sono sottoposti. Fu questo il messaggio che lanciò ai discepoli, proprio perché Giuda Iscariota, il suo nome, non era scritto nel libro della vita. Ora, cani nella grazia, riflettiamo attentamente e chiediamoci questa sera dove si vide il vero matrimonio di Giuda Iscariota se c'era col Signore. Si vede nella Santa Cena, si vede nella comunione col corpo e col sangue dell'agnello. Questa sera stiamo piano piano facendo consulenza matrimoniale. Adesso cominceremo ad entrare nel nostro rapporto con Dio. Sapete, tanti messaggi sono importanti, ma fare una consulenza con Dio matrimoniale è molto importante. Com'è il nostro matrimonio? Noi sappiamo che in Cristo Gesù siamo stati congiunti nello stesso spirito. Ora, Giuda Iscariota, quando fu nella mensa della Santa Cena, lui lì si troverà di fronte alla sua vera identità, quella di volere tradire il Maestro. Voglio leggervi un trafiletto importante, che è quello che ci accompagna ancora questa sera. Giovanni 13, 26, 27. Egli è colui al quale io darò il boccone, disse il Signore, dopo averlo intinto. Ed avendo intinto il boccone, lo diede a Giuda Iscariote, figliol di Simone. E allora, dopo quel boccone, Satana entrò in lui. Laonde Gesù gli disse: fa prestamente quel che tu fai. Fratello Piero, voglio capire, ma Satana può entrare anche in un apostolo? Risponde Paolo: Dema, avendo amato il presente secolo, mi ha lasciato solo. Fratelli, non è il titolo, è l'azione. Alla Santa Cena, quando Giuda doveva identificarsi col corpo di Cristo, doveva realmente avere il cambio della sua natura, doveva sperimentare il Getsemane e il Golgota, è lì che Giuda Iscariota tira due passi indietro, è lì che Giuda Iscariota vuole seguire il suo ragionamento, il suo pensiero. È proprio lì, cari nella grazia, quel ragionamento che non dovete vederlo come il ragionamento del traditore soltanto. Il suo ragionamento poteva avere una logica, come quando disse: oh, questo profumo poteva essere utilizzato per i poveri. O come nel libro della Genesi, il serpente dirà: no, voi non morrete, è una mezza verità. Il diavolo, per sedurre le persone, si usa della stessa parola, e attraverso la stessa parola si insinua. Ieri vi ho portato un esempio importante. Alle volte potete vedere anche qualcosa che non funziona bene, potete vedere e dire: oh, ma quel libro il fratello X l'ha messo un po' troppo verso destra. Quello che voi state dicendo può avere un senso logico, ma il vero senso del diavolo va oltre a ciò. Il senso del diavolo non è tanto descriverti che effettivamente il libro doveva essere messo in modo diverso, ma fa di tutto per metterti contro il tuo fratello. È quello che il diavolo vuole fare. E allora, dice la scrittura, se vedi che il tuo fratello pecca, che devi fare? Dobbiamo pregare. E lì, di fronte a quella che doveva essere la partecipazione col corpo e il sangue dell'agnello, notiamo che Giuda dirà che cosa. Gesù dice, e i discepoli vanno con lui: non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Giuda invece sceglie: no, la mia volontà. Avrà comunione con i sacerdoti per un tempo. Voglio farvi comprendere questo. Camminerà sotto un profilo al suo senso religioso, come molti hanno fatto nel corso dei secoli. Ma non è la volontà di Dio, è la volontà propria, delle proprie vedute, che portano di fronte al prezzo del tradimento. Quante chiese oggi ci sono spaccate nel mondo perché ad un certo punto: ah, non va bene il pastore, io voglio fare qualcosa da parte mia perché Dio è con me. Quello è un prezzo di tradimento, non fatto agli ordini costituiti, ma soprattutto al Signore Gesù Cristo, che ha costituito i cinque ministeri per il perfetto adunamento dei santi. Ecco perché lo Spirito Santo non scende, ecco perché lo Spirito Santo non può operare. E questa sera facciamo questa grande riflessione. Giuda, anziché nel Getsemane, dopo la Santa Cena, andare con i discepoli e pure lui dire: non la mia, ma la volontà del Signore sia fatta, Giuda, anziché dire: il mio corpo a disposizione del Signore per vita e per morte, Giuda cercherà il suo bene. Non cerchiamo mai il nostro bene, ma cerchiamo il bene di Dio. E attraverso il bene di Dio riusciremo a capire, prima Corinzi capitolo 13, l'amore perfetto. L'amore perfetto ti porta a consacrarti a Dio, ad amare Dio, ad amare il prossimo e a pregare anche per coloro i quali sono deboli e a cercare Dio. Vogliamo andare verso questa consulenza matrimoniale. Siamo nella parte centrale del messaggio, ascoltatemi molto bene. vi faccio vedere una coppia. Cercate di immaginare l'uomo ricco, la donna povera, si fidanzano. La donna povera si fidanza con l'uomo ricco e dice: oh, se io riesco a farmi fidanzato con questo, prendo soldi. Questo noi lo chiamiamo in gergo matrimonio di convenienza. E dopo pochi giorni, già fin dall'inizio, allora: amore, ma io ti amo, me lo regali l'anello. Amore, ma io ti amo, me lo regali la macchina. Prima di arrivare alla macchina ho saltato il telefonino, perché quello è importante. E diventa un matrimonio dove si va a forza di amore e in contraccambio di denaro. Amore, denaro, amore, denaro. Questo matrimonio si ridurrà ad un certo punto che, se questa sera potessimo intervistare una di queste donne, negli ultimi giorni della sua vita dirà: ho avuto tutto della mia vita, ma non ho avuto la cosa più importante, l'amore. Il vero amore. Adesso invece andiamo dietro due poveri. Tutti e due sono poveri. Lui è povero e lei è povera. Io ne conosco di queste coppie. E allora queste due persone, cercate di immaginarvi, non hanno i soldi per uscire. E allora fanno delle passeggiate intorno, magari guardano il bar e non hanno manco i soldi per comprarsi qualcosa. Ne conosco, ce ne sono questa sera presenti qui. E fanno due passi insieme. In che cosa consiste il loro amore? La fidanzata guarda gli occhi del suo fidanzato, che sono belli. Il fidanzato guarda gli occhi della sua fidanzata, che sono belli. Continuiamo. Che bello sentire la sua voce. Che bello vedere i suoi gesti. Scusatemi. Aspettatevi il fidanzato che potrebbe dire: oh, ma io vorrei a lei vestita in un modo particolare. E anche in quei vestimenti umili è tanto innamorato che riesce a vedere la donna più bella del mondo. Capite di che cosa sto parlando? Questo avviene quando i due membri hanno lo stesso sentimento. Gesù ci ha fatto diventare poveri affinché noi riuscissimo a vedere Gesù attraverso non le sue ricchezze, ma la sua povertà. Gesù ci ha fatto conoscere la malattia affinché noi potessimo conoscere Lui attraverso le sue sofferenze. Gesù ci ha fatto abbandonare anche dalle cose più care, dei sentimenti più cari che avevamo su questa terra, per farci conoscere l'unico amore che non tradirà mai, che si chiama Gesù. Vogliamo applaudire al nostro amore? Il nostro amore che si chiama Gesù, un amore che non è fatto di Hogan, un amore che non è fatto di vestiti lussuosi. Ora, in questa consulenza matrimoniale, io domando a ciascuno di noi: ma secondo voi è normale che io vado dal Signore: Signore, provvedimi la casa, Signore, provvedimi la macchina, Signore, provvedimi il compagno, Signore, provvedimi un conto abbastanza ampio? Quello diventa un matrimonio di convenienza. Come deve essere il sentimento della sposa di Cristo? La sposa si ritira a casa e dice: Signore, ho desiderio di sentire la tua voce. Signore, ho desiderio di vederti. Signore, ho desiderio di andare nella tua casa per avere comunione con i tuoi figli, i miei fratelli, e nello stesso tempo sentire la presenza di Dio. Significa andare in chiesa non perché necessità ricevere la guarigione, ma partire da un principio più grande: sono felice perché quando andrò in chiesa sentirò il mio cuore ristorato, sentirò la presenza di Dio che mi toccherà, comincerò a sentire i brividi e comincerò a stare bene. Non importa se come Paolo avrò uno stecco nella carne, non importa se come Giacobbe mi trascinerò, ma quello che conta è che la presenza di Dio sarà sopra di me, e come Giacobbe potrò dire: non ti lascerò se prima non mi avrai benedetto. La sposa di Cristo è questa. E molta gente rimarrà in questa terra, pure con 30 anni di fede, pur avendo frequentato i culti, avendo perso tutto, perché ha tradito il puro amore. Giuda non fu il problema soltanto del denaro che prese, e che era il primo, si presentò il primo, baciò il Signore. Vedete, quel bacio è figura di un amore finto. Oggi le chiese pensano di avere l'amore di Dio, ma è un amore finto. Dio vuole un amore puro. Dio vuole un amore senza interessi verso di Lui. Prima di chiedere a Dio: Signore, ho bisogno di questo, diciamo: Signore, ho bisogno di Te. Ho bisogno di sentire la Tua presenza. Ho bisogno di sentirmi vicino a Te. È come oggi la gente chiede lo Spirito Santo: Signore, battezzami con lo Spirito Santo, perché così posso parlare lingue, perché così posso essere un uomo unto, perché così magari posso diventare un predicatore, posso diventare una diaconessa, un diacono. Battezzami per questo con lo Spirito Santo. Battezzami con lo Spirito Santo affinché possa essere salvato. No. No, non scenderà mai lo Spirito Santo così. Signore, scendi nella mia vita, ho bisogno di Te. L'agnello bramava la colomba, e così il cuore della sposa deve bramare Dio. Dio, riempimi del Tuo Spirito, il Tuo Spirito sia come pioggia. Perché Ti amo, perché Ti amo. Non dimenticherò mai, fratelli e sorelle, quando in una visione che Dio mi diede, realissima, ero presente in quel luogo e vedevo una grande spiaggia e vedevo tante barche, sapete, le barche però antiche che venivano utilizzate per la pesca, e vedevo un uomo che si trovava sopra una barca e quell'uomo si avvicinava a me. Quando lo guardavo lo riconoscevo, il Signore, e lui cominciò a parlare con me. Ricordo ancora come se fosse ora che siamo usciti con quella barca che lui mi affidò, e lui era dentro quella barca e mi diceva il mare dove dovevamo andare a pescare, c'era mare molto mosso. E sapete, mentre io ero con lui e parlavo, non dimenticherò mai, tenete nel vostro cuore quello che vi sto dicendo, il suo modo di parlare, i suoi gesti, i suoi lineamenti, il suo modo di comunicare. Sapete, quando vedete i bambini, io amo molto i bambini, gioco con i bambini e divento più infantile di loro, se è il caso mi butto per terra per giocare con un bambino, perché il bambino ti fa entrare nel suo spirito, capite quello che voglio dire? Il sentimento del gioco, il sentimento dell'affetto, per un bambino è normale abbracciare, dare un bacio, stringerti, giocare. E così, cari nella grazia, entri nello spirito, nel sentimento del bambino. Con Gesù entri nel suo sentimento, ogni suo gesto è amore, ogni suo gesto è tenerezza, ogni sua parola è vita, ogni suo modo di esprimersi è tutto. Voglio farvi notare una cosa: questa sera siamo ricchissimi con questo messaggio, siamo ricchissimi e siamo pieni di gioia. Il suo viso, le sue espressioni, Apocalisse capitolo 1 dal verso 10. Giovanni conosceva Gesù. Qualcuno mi dirà: sì, doveva descrivere una visione apocalittica. Ma avete notato cosa fa Giovanni? Comincia a descrivere come una persona innamorata i suoi capelli, il suo viso, la cintura sul petto, i suoi piedi. È un osservatore attento. Perché? Perché Giovanni è colui che ha osservato in tutto il suo ministero Gesù. Giovanni stava col suo viso poggiato nel petto, e quando vede lo sposo, è come vi ho portato l'esempio dell'uomo innamorato della donna, non sta lì a guardare il denaro, non sta lì a guardare quello che può fare, ma è innamorato. Guardare la moglie è gioia, guardare i suoi occhi è gioia, ascoltare il timbro della sua voce è gioia. E così Giovanni comincia a parlare in Apocalisse capitolo 1 della sua voce, del suo modo di muoversi. Voglio leggervelo perché per noi è acqua fresca questa sera. Io ero in spirito nel giorno della domenica e udii dentro me una grande voce come d'una tromba che diceva, e il Signore parlò riguardando le chiese di Efeso, Smirne e così via, e poi dirà dal verso 13: e in mezzo di quei sette candelabri uno simigliante ad un figliol d'uomo, vestito d'una veste lunga fino ai piedi e cinto d'una cintura d'oro all'altezza del seno, e il suo capo, i suoi capelli erano candidi come la lana bianca a guisa di neve, e i suoi occhi somigliavano a una fiamma di fuoco.
Notate la descrizione dettagliata. Ci sembra di vedere Daniele, ci sembra di vedere gli altri profeti di Dio. Questi uomini erano innamorati del Signore. Conclusione del messaggio. Consulenza matrimoniale. Qual è il nostro rapporto con Dio? Vado in chiesa che stasera devo cantare. Vado in chiesa che questa sera devo predicare. Vado in chiesa che questa sera devo ricevere la guarigione. Vado in chiesa che questa sera devo ricevere lo Spirito Santo. Usciamo da qui. Vado fuori per divertirmi. Vado al cinema per divertirmi. Vado dai con gli amici per bere e divertirmi. Vado fuori a dire parolacce perché mi devo divertire. Tanto poi la domenica arriverò in chiesa e chiederò perdono a Dio. No, no, no. Rispettate le vostre case, rispettate le vostre famiglie, rispettate Dio e voi avrete la vita, perché Gesù sta per tornare. E molta gente dirà in quel giorno: Signore, ma i miei anni di fede, ma non abbiamo noi compiuto potenti operazioni, ma non abbiamo nel tuo nome cacciato i demoni, ma non abbiamo noi profetizzato. Andate via da me, operatori di iniquità. Non si è operato attraverso l'amore di Dio. Vogliamo dire: Signore, no, io da questa sera, attraverso questa consulenza d'amore con te, Signore, ho capito che da questa sera mi coricherò e sarà il mio pensiero. Scusatemi se vi dico questo, non è per innalzare l'uomo, è semplicemente per dirvi qual è la mia preghiera giornaliera. Quando mi avvicino al Signore, gli dico prima: ho bisogno di te, sono piccolo e misero e io desiderio di sentire la tua voce. Dammi tu il pane per il tuo popolo, non ho niente, Signore. Dipendo da lui, sono come un poverello. Dirà Davide: io sono povero. Ma era Davide, il re Davide. Ma nei salmi scrive: io sono povero, io sono bisognoso. Questa sera sia questo il nostro sentimento. Se vuoi vedere Dio questa sera, avvicinati accanto alla tua sorella. Prendi le mani della tua sorella questa sera. E tu stai vedendo quello che è stato fatto ad immagine e somiglianza. Fratelli, anche voi. Vedete, noi quando vediamo i bambini siamo attratti. E così è il sentimento tra i fratelli. C'è un sentimento che ci unisce. E questo sentimento ancora questa sera è forte e potete sentire la presenza di Dio se amate i vostri fratelli e amate le vostre sorelle. Alleluia! Facciamo un applauso a Gesù. Abbiamo bisogno di Dio. E così solo saremo uno stesso spirito in Lui e un sol corpo nel Signore. Questa sera vogliamo chiedere a Dio: Signore, tocca il nostro cuore. Quanti di noi vogliono ripristinare il proprio rapporto con Dio? Scusatemi, voglio dirvi una cosa. Ma voi pensate che un vero cristiano, rinato di nuovo, battezzato di Spirito Santo, che ha avuto comunione con Dio, se viene una persona e gli dice: non andare più ai culti per motivi di lavoro, annulliamo la mente, prendiamo la Bibbia. Potrebbe vivere senza i culti? No, fratelli. Il Signore gli disse: ai migliori uomini lascia ogni cosa e seguitami. Voi pensate che una persona che ha Dio nel suo cuore può dimorare senza preghiera, senza ascolto della parola di Dio o senza servire Dio? No! E allora questa sera non è un rimprovero a nessuno, ma è per dirti da parte di Dio: lascia il peccato, lascia il peccato, torna a Dio, abbandona ogni cosa per Dio. Non pensare che Dio non veda che tu un giorno vieni, un altro giorno non vieni, un giorno vieni in questo luogo per adorare Dio, un giorno vai al mondo per adorare il mondo. Dio ci ha detto e ci ripete: non si possono servire due padroni. Il Signore è alle porte. E la decisione è oggi. Il mio lavoro è simile nel mio piccolo come Neemia ed Esdra, che quegli uomini dovettero mandare indietro anche le donne straniere, figura di ciò che è falsità. Oggi lasciamo ogni cosa per seguire Gesù, e a Lui sol savio. Diamo gloria e lode a Gesù Cristo, che benediciamo, benedetti in eterno. Amen.